Allora, pigliamo pagina 18. Il discorso di fronte al Tempio. Adesso, dopo aver detto già delle cose importantissime, vediamolo un po' più da vicino. 1.4, introduzione. Mentre usciva dal Tempio abbiamo visto: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni. Gesù gli rispose: vedi queste grandi costruzioni, ma non voglio infierire su uno dei quattro dei discepoli, però ancora qui è ripreso il tema, in questa domanda c'è il tema dell'incomprensione. Gesù, prima di chi ha parlato fino a questo punto? Davanti alla meraviglia, che bellezza. Gesù di chi ha parlato prima? Scusatemi. Che quel tempio non aveva più senso. O no? Stava parlando di questo, il fico, non aveva più senso. Quindi, anche poi gli altri quattro, di a noi quando accadranno queste cose. C'è ancora in queste domande il senso di incomprensione di tutto, ancora. E quale sarà il segno quando tutte queste cose stanno per compiere? Stanno dentro i fatti e non riescono ancora a rendersi conto. Eppure Gesù è stato chiaro, riguardo al Tempio. Questo transfer, si dice, continuo. Che Gesù dice una cosa e questi non capiscono. Continua. Ancora la storia di questa relazione fra il Maestro e i discepoli, fra Gesù, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo, e i suoi discepoli. Anche il gruppo che li rappresenta tutti, potremmo dire a questo punto del Vangelo, no? Quando parla di questi quattro, sono i quattro dell'inizio e rappresentano tutti. I loro dubbi sono i dubbi di tutti, le loro risposte sono le risposte di tutti, i loro interventi sono le risposte. Infatti ci siamo trovati coinvolti da loro, da tutto quello che è successo a loro, no? Ci siamo trovati coinvolti. Anzi, direi di più, quasi il narratore, quando ce li mostra in quattro, è come se facesse una zoomata, usasse lo zoom, no? Quando si riprende una scena, si zooma, quando tu vuoi mettere in rilievo qualcosa, restringe per darti l'idea di essere coinvolto più pienamente, no? E così è stato, se ci pensate, i vari interventi di Pietro, di quando stavano tutti e quattro, i momenti in cui sono stati, siamo stati coinvolti ancora di più, in prima persona, no? In quello che succedeva. E qui dobbiamo essere coinvolti, a partire, come sempre, da una incomprensione. Gesù gliel'ha detto e questi mostrano ancora di non essere dentro i fatti. Li stanno vivendo, ma non hanno ancora la comprensione. I fili di questi personaggi li teniamo, eh? E così sta andando avanti ancora così la storia. Dopo di questo, dice, 5.23, la prima parte del discorso, diviso in due, i dolori della storia e dei discepoli, fino a 13. Qui il verbo che è usato di più è, vediamo un po', oltre al richiamo all'attenzione, badate, state attenti, che continua un po' in tutto il discorso, sentirete di guerre e di rumori di guerre, Allora, i dolori della storia e dei discepoli, 5:13, della storia, le guerre, e poi quello che succederà ai discepoli. Ma attenzione, a versetto 9, questi verbi che ricordano? Vi consegneranno ai sinedri. Quindi che appare? Quale verbo appare? Il verbo della passione. Vi consegneranno ai sinedri. Sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti ai governatori. Questa è la storia della passione, da capo. E re per causa mia, quello che è successo a me succederà a voi, per dare testimonianza a loro. Già questa frase l'abbiamo incontrata, dare testimonianza. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. Al capitolo 11, Gesù che ha detto? 11:17, insegnava loro dicendo: non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. È qui che dice, il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. Quindi un tema viene evidenziato, il Vangelo non è solo per un popolo, anche se è letto, il Vangelo è per tutte le nazioni. E prima deve avvenire questo, dice Gesù. E quando vi condurranno via per consegnarvi, vedete ancora il verbo, quindi il riferimento è continuo alla passione. Non preoccupatevi, sarà lo Spirito che parlerà. Il fratello, Signore, noi abbiamo lasciato tutto, famiglie, fratelli, sorelle, cose. Qui Gesù ci dice ancora di più, che la famiglia diventerà il luogo della persecuzione per i discepoli. Non posso non pensare a un'esperienza di vita mia fatta in Albania subito dopo la caduta di Enver Hoxha. E lì l'hanno vissuta proprio, come? Che si denunciavano l'uno con l'altro. Il padre denunciava i figli, la madre, il padre la madre, i fratelli. Denunciavano che cosa? La loro fede. Se c'era. Se avevano nominato per caso Dio qualche volta. Bastava questo e ti faceva andare in prigione. Quindi nelle famiglie la vita era stata distrutta. Non c'era nemmeno più fiducia fra marito e moglie, fra padre, madre e figli. Per causa mia. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi, i dolori della storia dei discepoli, fino a 13, poi l'abominio della devastazione. E che sarà questo abominio della devastazione? Qualcuno pensa a fatti storici, per esempio il tentativo di mettere la statua di Caligola dentro il tempio, cosa gravissima. Caligola, quello pazzo, no? Quello che parlava col cavallo, l'imperatore, ha fatto un tentativo di mettere la sua statua nel Tempio di Gerusalemme, questa era assolutamente la cosa più grave che potesse succedere, ma non c'è bisogno di fare questi riferimenti. Noi abbiamo già sentito Gesù che ha parlato di questo. Non c'è bisogno di andare a prendere questi episodi presunti. Gesù che cosa ha fatto? Ha buttato tutto per aria. Ha detto che ormai il fico è maledetto. l'ha denunciato l'abominio della devastazione. Il tempio più non è casa di preghiera, ma è diventato un covo di ladri. Di questo sta parlando Gesù. Ne ha parlato prima, ne sta parlando adesso. È strano che i discepoli non l'abbiano capito, ma tanto manco noi l'avevamo capito. Se non io non vi suggerivo questo, voi vi sareste chiesti per tutta la vita: e che è questo abominio della devastazione? Il tempio che non è più la residenza di Dio, no? Il culto che non è più il culto vero, è idolatria. Questo succedeva nel Tempio di Gerusalemme. Più devastazione, abominio di questo. D'accordo? Al centro di tutto il brano c'è, nei versetti 24-27, che cosa c'è? La venuta del figlio dell'uomo, il centro della storia. Il figlio dell'uomo giudice, dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza dopo gli sconvolgimenti cosmici, sconvolgimenti sociali e politici, persecuzione per i discepoli, sconvolgimenti cosmici, al centro di questo brano c'è la venuta del figlio dell'uomo. È il figlio dell'uomo che verrà, però, l'agnello ferito che sta ritto in piedi, è lui il giudice della storia. E allora, che paura, di chi dovremmo aver paura? Di chi dovremmo aver paura? Ecco perché badate, state attenti, non vi fate coinvolgere in questa febbre degli ultimi giorni, chissà cosa succederà, chissà che cosa avverrà. La storia è nelle mani di Dio. E chi è il giudice? È il figlio dell'uomo. Non vi fate coinvolgere in queste stupidaggini. Di che cosa dobbiamo aver paura noi? Noi dobbiamo aver paura non di Dio, del Padre, né del Figlio. Possiamo aver paura solo di noi stessi. E perché? È perché ci mettiamo fuori dalla storia e dalla storia della salvezza. Ci mettiamo fuori dalla salvezza. Di noi dobbiamo aver paura. O no? È questo che vuole dire, eh? È Gesù al centro della storia. Il giudice, il re. E di che cosa? Di Gesù dobbiamo aver paura. Noi, di Gesù, del figlio dell'uomo. Ecco perché è bello il titolo figlio dell'uomo. Quando dici figlio di Dio, ti crea un po' figlio di Dio, la gloria. Ma se subito dici figlio dell'uomo e figlio di Dio, oh, ti rassereni. Ti rassereni e leggi le cose in tutt'altra maniera. È così? Allora, mo, dopo di questo c'è 28-37, la seconda parte del discorso. Questa parte, attenzione, che ha una struttura veramente ammirevole, una struttura concentrica. Volete vedere? Qual è questa struttura concentrica? Versetto 28-29. A. Di che parla? Dalla pianta del fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. 28-29 corrisponde a 33, 37, perché ha un'altra parabola, corrisponde la parabola del fico e l'altra parabola, il padrone di casa, A a primo, poi B, in verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga, che corrisponde a B primo. Quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli, né nel cielo, né il figlio, eccetto il padre. Al centro che cosa c'è? Vedete, si corrispondono. In verità vi dico, non passa questa generazione. Quando però a quel giorno e a quell'ora lo sa solo il padre. E al centro di tutto che cosa c'è? Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Allora, la struttura, la commentiamo, è bellissima, due parabole, il fico e il padrone di casa. Voi non siete senza conoscenza, voi sapete distinguere i segni. Quando vedete l'albero con le foglie, sapete che l'estate è vicina. Certo, potremmo rispondere a Gesù, ma noi non mica pretendiamo di trovare i frutti quando non ci sono i frutti. Ma già ci ha risposto là, eh? Ecco perché il valore di quella è chiarissimo, si riferisce al Tempio, no? Gesù sa quando gli alberi portano i frutti e quando non li portano, lo sa bene, ce lo dimostra. Quindi abbiamo avuto comporto pure riguardo al fico maledetto, lì è fatto apposta, è detto apposta, è fatto apposta, lui sa. E allora, imparate, quando ormai il suo ramo diventa tenero, sapete che l'estate è vicina, così anche voi. Quando vedete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. Quali cose? Quelle di cui ha parlato. Quali sono le cose? Al centro delle cose che dobbiamo vedere, che c'è?
Prima le tribolazioni, falsi profeti, falsi cristi, e poi vedremo la luna che non...
Cioè, lui sta parlando di... Che cosa? Di sviluppo cronologico dei segni, prima ci sarà questo, poi ci sarà, e noi dobbiamo prenderli in questo senso. Ma badate a voi stessi, ma non date importanza a queste cose. È la qualità. Lui ci fa, diffida da tutti questi annunci apocalittici che nel tempo suo ce n'erano tantissimo. Dice, state attenti ai cristi che escono fuori e vi annunciano questo, quello. State attenti, non è così. A voi quello che vi capiterà è questo. Se siete miei discepoli, voi sarete consegnati, il verbo della consegna, questo è sicuro che vi succede. Mi sono spiegato? Allora, questo è sicuro che vi succede. Poi due. Quando poi succederanno, verrà, è lui che verrà, è il giudice, è Gesù, il figlio dell'uomo, ancora in riferimento alla passione, morte e risurrezione di Cristo. Quindi quando vedrete queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. Siccome i riferimenti sono continui alla passione, che cosa possiamo capire che lui è vicino, è alle porte? Sta per avvenire tutto questo, eh? Sta per avvenire, fra poco comincerà la passione e la risurrezione di Gesù. È entrato nella risurrezione, è cominciato, sono cominciati gli ultimi tempi. è Gesù, è vicino, è sempre con noi Gesù, no? Mi sono spiegato, sono cominciati gli ultimi tempi e la presenza sua è continua. Poi, riguardo al momento e all'ora, vedete la conferma? Oh, la parabola qual è? Il padrone va, l'altra parabola che si confronta. Dà il potere ai suoi servi, chi siamo? Siamo noi, a ciascuno il suo compito. È il portiere di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando ritornerà. E infatti poi ci conferma che questo momento non lo sa nessuno. E ci indica due atteggiamenti, vegliare e perseverare. Stare sveglio nella vita, perché sei sempre in attesa, i temi liturgici dell'avvento, no? Sei sempre in attesa. Gesù può venire da un momento all'altro, non lo sai tu quando la storia si chiuderà. Sai che adesso c'è. C'è, è presente. Dopo essere dopo aver attraversato la tribolazione, c'è. Ma quando la storia si chiuderà, questo tu non lo sai. Riguarda il Padre. E allora, che cosa devi fare? Sta sveglio. Non ti addormentare. Vegliare, no? E che cosa ti reggerà in questo periodo? Qual è la pietra su cui devi fondare la tua veglia, la tua perseveranza? Le mie parole non passeranno. Questa è la tua ancora. Le mie parole. Tutto passa. Ma tu hai la mia parola. E poi la sua parola è la sua presenza, no? In mezzo a noi. Parola e liturgia. Va bene. Detto questo, sul discorso escatologico, poi non dobbiamo dire altro. A questo punto siamo arrivati al sesto atto, la sequela come consegna totale. Oh, niente, qualche riflessione sul discorso escatologico, così per la vita nostra. A voi capita di aver paura quando pensate alla fine del mondo? Siamo umani. Però dice, se le cose di ciel che cadono, qua ci fa paura. Però abbiamo capito che non è così, eh?
Sì.
Oggi abbiamo capito che non sarà proprio per niente così. Eh? Che questi sono solo, è un linguaggio per dirci che è Dio che decide. E che Dio è il figlio dell'uomo, è figlio di Dio, che ce lo ha rivelato in pienezza. E quindi, ecco, no, questo è il concetto che voglio che voi teniate riguardo a tutte queste cose, e che quindi non dobbiamo aver paura, l'unico timore è la nostra infedeltà, poi per tutto il resto lasciamo stare tutte queste descrizioni, che sono un linguaggio particolare che oltretutto adesso non è più di moda. Per certi versi in mezzo a noi, perché poi quando senti parlare, adesso il linguaggio è più scientifico adesso, quando si parla di queste cose, che ti fanno, se vedete sui canali, come si chiamano quelli di Sky, National Geographic, per esempio lì quando fanno questi servizi che ti spaventano parlando dell'universo, quando tutto finirà, dici Madonna mia, ma Gesù mio. Poi pensi, dici quando succederà questo secondo loro? Fra 3 milioni d'anni. Ah, che proprio non ci saranno manco più le ossa mie, proprio niente di me. E grazie a Dio starò da un'altra parte, se avrò fatto. Dico, ma perché devono? Dice, ma è scientifico, ma il tono, come lo dicono, no? Cioè, quei messaggi, le voci che ti dicono, è così, in un fuoco. Ma dice Gesù mio. Cioè, ma scientifici, capite? Dimostrazione di questo. Dice, vai a casa tua e fate una bella dormita, state tranquillo. Sì, lo sappiamo che a livello scientifico sono in atto dei processi, delle cose, ma tutto è in mano a Dio, anche se adesso voi fate gli scienziati, giustamente, che volete prevedete e fate i calcoli matematici con i computer più sofisticati, sì, vabbè, io vi dico, non mi mettete paura. Non ho paura. Io temo solo la mia infedeltà, questa sì, che la conosco ed è grossa, ed è reale, ed è attuale, e su cui si gioca tutta la partita. Ma queste cose, sapete, non mi terrorizzano proprio per niente. Va bene, allora, quindi la paura giusta che dice, io umanamente, noi abbiamo paura della morte, è chiaro che abbiamo paura di questo, tutti quanti, chi più, chi meno, però poi la fede ci serve, se no Gesù, credi tu questo? Credi tu questo, io credo, ma tu aiuta la mia incredulità. Allora, il sesto atto viene articolato in tre momenti che scandiscono la narrazione dal punto di vista temporale, enfatizzando il progressivo avvicinamento dell'ora che inaugura il mistero pasquale del Maestro. Il primo si apre a 2 giorni di distanza dalla Pasqua e dagli azimi, 14:1-11. Il secondo nel primo giorno degli azimi, 14:12-31. Il terzo scandisce il compimento dell'ora, 14:32-50. Ogni momento è accompagnato da un gesto dalla forte carica simbolica. Questa è la divisione sua, Gli altri non dividono così, gli altri dividono in tre grandi parti. La prima è da 14:1 fino a 14:31, fino alla predizione del rinnegamento di Pietro, poi da 14:32 fino a 15:47 e poi 16:1-8. Qualche altro toglie dalla seconda parte del racconto della passione, toglie la preghiera nel Getsemani e l'arresto. Gli episodi del Getsemani le attaccano alla prima parte nella divisione, L'ultima cena, le predizioni e tutto il resto. E il racconto vero e proprio, quello il cuore del racconto della passione, lo fanno cominciare dal processo davanti al Sinedrio. Pure lui fa così, Pure lui fa così. Allora, il terzo, questo ogni momento è accompagnato da un gesto, ritorniamo alla sua divisione adesso, Dalla forte carica simbolica, l'unzione della donna di Betania nel primo momento. Gesto simbolico, il pane spezzato e il vino versato nel secondo, il bacio di Giuda nel terzo. Un gesto forte. Il sopraggiungere dell'ora, il compimento delle scritture e la fuga generale dei discepoli chiudono non solo il sesto atto, ma l'intero ministero pubblico del Maestro. Gesù entra solo nel mistero della sua passione, morte e risurrezione. Il Figlio dell'uomo è totalmente consegnato nelle mani degli uomini. Questo dice lui, nella sua divisione. Allora, noi facciamo un riepilogo dei fili narrativi che ci interessano, l'identità di Gesù. Vogliamo vedere se pure durante questo racconto, che abbiamo capito fin dall'inizio che è il punto determinante di tutto il racconto, è la calamita che attira tutto, ci sarà una rivelazione di identità di Gesù. Una o più rivelazioni riguardo all'identità di Gesù, oppure già tutto fatto. Due, i discepoli che fine fanno? Fino adesso abbiamo visto un'incomprensione sempre più crescente. Che fine fanno i discepoli? Tre, le autorità come si comportano? Le autorità, compreso i governanti, come si comportano davanti a Gesù. Quattro, i personaggi minori che entreranno nel racconto, che ormai teniamo d'occhio perché quando ci sono è qualcosa di importante che ci sta, ci viene detto. Va bene? È questo che dobbiamo fare adesso. Quindi occhio, attenzione a questi fili narrativi, ai personaggi. Dove si svolge la scena? La scena si svolge a Gerusalemme. Quali sono i luoghi? L'unzione in cui avviene la casa, avviene la casa in cui avviene l'unzione, la casa di Simone il lebroso, un altro citato per nome e cognome, potremmo dire. Simone il lebroso. Poi questa stanza del piano superiore approntata, il Getsemani, il Sinedrio, il Pretorio, la via fra il Pretorio e le carceri del Pretorio e il Golgota, il sepolcro. Ci sono vari posti, una casa più un luogo che è come una casa, anche se non appartiene a Gesù, un luogo dove solitamente Gesù stava in quella settimana almeno a Gerusalemme. Questi sono i luoghi suoi. Poi da quel momento in poi Gesù non ha più luoghi suoi, perché non comanda più niente lui, diventa passivo, oggetto delle azioni degli altri, viene portato nel Sinedrio, il luogo del potere ebraico, viene portato nel Pretorio, il luogo del potere romano. Poi un tratto di via, costretto lui a farla ormai, sempre passivo, poi il luogo della tortura, sempre passivo, e il luogo del sepolcro, sempre passivo. Questi sono i luoghi, ci sono anche altri luoghi che incontreremo, questi sono i principali. I personaggi li abbiamo detto, il luogo è Gerusalemme, il Tempio c'entra? Non se ne parla più, solo una volta se ne parlerà. In un momento particolare, se ne parlerà ancora, solo lì. E se ne parlerà, quindi non c'è più la presenza fisica del Tempio, se ne parlerà durante il processo, davanti al Sinedrio. Va bene, noi oggi pomeriggio dobbiamo lavorare molto su questi capitoli.